esagerare.
19:34 minuti del 19 febbraio 2024, bentrovati e bentrovate a Macerie su Macerie.
Apollo Control Houston, 2 minutes.
Ai microfoni Francesca, e inizio subito ricordandovi i numeri di telefono per mettervi in contatto con l'unica radio libera dell'Etere Torinese: 011 249 5669 per dirette, 346 6673 263 per qualunque forma di messaggistica e soprattutto per il servizio Cisti Viaggiare Informati senza sbirraglia varia che ostacoli i vostri movimenti, e naturalmente l'immancabile sito internet www.radioblackout.org per ascoltarci in streaming da tutto il globo e per ascoltare i podcast delle trasmissioni e dell'info mattutina. E come al solito un saluto a tutti coloro che sono privati della libertà del carcere, magari delle Vallette, che ci ascoltano attraverso le frequenze e anche del Ferrante a Porti, il minorile, o anche di chiunque qui in città sia costretto a contare i propri passi o vedere la propria dimora trasformata in gabbia. Per iniziare partiamo da una notizia abbastanza positiva e leggera, se così potremmo definirla, che è uscita proprio quest'oggi sulla stampa. Sale la tensione in Barriera Aurora, poliziotti assaliti e feriti da un pusher, così titola appunto la Busiarda. Gli agenti erano impegnati in controlli per contrastare lo spaccio di droga nel quartiere e nell'ultima settimana è il terzo caso di violenza in strada ai danni delle forze dell'ordine, così chiosa l'articolo del giornale locale. E questo si ricollega un po' a un immaginario dello scontro con la polizia e va anche a anticipare il prossimo pezzo che vi metterò, il primo. Sappiamo già che la trap delle strade è un universo di parole difficile da digerire, talvolta si presenta come un singulto o col ritmo cadenzato tipico del conato, come se il mondo illuminato dalle ideologie del successo, della felicità, delle storie spatinate dei ricchissimi venisse rivomitato nelle sue forme oscene e in quanto tali ricche di una verità che ancora prima di ferire urta. Ormai è noto che nella Barriera di Milano c'è una letteratura sociale spuria che proprio dai ragazzi cresciuti al minorile, al Ferrante, viene fuori. Molti sono pezzi dedicati a una persona cara incarcerata, il padre, il fratello o un compagno di scuola o di scorribande, in un confine incerto che non separa l'infanzia dall'età adulta invischiata nei casini con la legge. Oggi come primo pezzo vi metto una recente mia scoperta: Axel, 21 anni, nato in Senegal, cresciuto nei quartieri qui a nord di Torino. Ha da poco firmato per l'etichetta di Gali e speriamo che le sue parole non si annacquino sotto il cappello dello stangone modaiolo meneghino. Perché Axel ha questa capacità di parola strozzata che si libera agitandosi, dimenandosi di rabbia e poi arriva. Non sua dente piana come qualche pezzo che andremo poi a sentire, come Zeta Cooper o Younes La Grinta, torinesi di origine magrebina. Ma sembra un grido, a tratti un pugno, a tratti la preghiera di un mistico. Andiamo a sentirci Axel.
Una palabra disentada del mismo tiempo lo esconde todo, porque el viento que esconde el agua.
Yeah. Yeah. Una palabra. Le fai pure la pesa, non avevo un cazzo ma ho fatto la spesa, ne scritto randaggio la fa nella becca, se ti lo muovo vo' apri le cheta, la rida come se fossi manciala, lo zica quando la sbatto di sera, nome del nome divino si spera, un giorno di pace, un giorno di guerra, la la,
voglio riportare vita,
la la,
per me e per la mia famiglia,
la la,
lui se n'è andato via,
la la,
e si vede un po' a fatica.
Una palabra disegnada, come il vento nasconde l'acqua. Una palabra, non mi dice nada, come la faccia, non mi dice nada. Più belle le
scarpe. Non avevamo neanche quelle zero, la mente le sono passati anni. Buba dicendo saremo stelle con qualche rimpianto di meno. Parole che fanno silenzio. Tutto toglimi il cazzo da dentro.
La mia musica sarà eterna, la mia musica sarà eterna.
Una palabra mi dice nada.
Io dico tutto con la mia faccia. Una parola non mi è rimasta.
Una palabra non c'è nada. Come il vento come l'acqua. Una parola non mi dice nada. Come la faccia di chi mi canta.
Signification dans mes paroles, je ne le sais même pas. È tutto astratto come la voce.
E quest'oggi a Macerie su Macerie andremo a presentare due iniziative di lotta. Partiamo subito con quella di questo venerdì 23 di febbraio da Genova, un'iniziativa Fermiamo il genocidio, la logistica della guerra e blocchiamo tutto, per lo sciopero generale, quindi per la Palestina e contro la guerra. Il concentramento sarà appunto in piazza Barabino nel capoluogo ligure. Dovremmo essere in contatto con un compagno da Genova che ci racconta un po' di questa iniziativa. Ciao, ci senti?
Ciao, vi sento. Sì, un saluto a chi ascolta.
Beh, racconta un po' come sta proseguendo la lotta intorno al porto e come questa si collega all'economia della guerra. Diciamo che il porto è un punto privilegiato per vedere che cosa accade anche di qua dal fronte.
Beh sì, innanzitutto perché l'intera logistica militare coincide con la logistica civile al 99%, è soltanto l'ultimo chilometro che viene gestito dai militari, questo non soltanto per le merci dual use, diciamo quelle anche ad utilizzo civile cosiddetto, ma anche per le merci direttamente militari. I portuali di Genova ormai dal 2019 documentano e spesso bloccano il carico, spesso è successo più di una volta però, di materiale prettamente militare, in particolare verso l'Arabia Saudita, ma non soltanto, verso la Turchia, sulla banchina del GMT che è a fianco a quella di Spinelli, dove ormai regolarmente tutte le settimane o 3-4 volte al mese attraccano le navi della ZIM, la compagnia nazionale israeliana. Il 10 novembre scorso è già stato bloccato il porto in un'iniziativa che non era di sciopero, ma che è riuscita a bloccare due varchi portuali direttamente in solidarietà al popolo palestinese, rispondendo alla chiamata delle organizzazioni operaie palestinesi. Quello del 23 sarà una situazione diversa da quella del 10 novembre, perché viene da una chiamata di sciopero generale che ha anche una risonanza internazionale. Sono decine di organizzazioni di tutti i continenti che hanno risposto a questa giornata e che viene da una convergenza fondamentalmente fra i giovani palestinesi e il SICOBAS, che hanno manifestato nella città di Bologna e che si sono riuniti in un convegno che ha lanciato questa giornata. Noi vorremmo approfittarne per provare a riprodurre un altro blocco della logistica portuale, che come dicevo prima è uno snodo fondamentale sia dell'economia di un paese in guerra, perché questo è un paese in guerra da anni, sia con le missioni a difesa delle aziende italiane, non soltanto degli interessi NATO, ma anche più nello specifico negli ultimi due anni con l'invio di armi all'Ucraina, e adesso da oggi è il giorno in cui inizia la missione Aspides, direttamente con le fregate della Marina, difenderà le condizioni di esistenza del genocidio che sta portando avanti Israele, che poi sono le stesse della circolazione internazionale delle merci. Quindi
c'è un'assoluta continuità, tra, se non consustanzialità, tra il civile e il militare, e attraverso quest'ottica particolare, che è quella del porto e quindi della logistica, si vede chiaramente. E come giustamente scrivete nel comunicato, esercitare la solidarietà con gesti concreti è una questione etica, sia rispetto a quello che dicevi prima, e cioè il genocidio che Israele sta perpetrando nella striscia di Gaza, sia perché queste cose torneranno indietro e la disumanizzazione militare è già nota. Già nel fronte interno, qualsiasi opposizione che si dà come radicale, che si dà come acuta, viene appunto vista come un fronte militare da affrontare con delle armi specifiche. Invece, se vuoi fare anche qualche aggiornamento riguardo a quello che sta accadendo nel porto, se ci sono delle novità qui a questa trasmissione Macerie su Macerie, sentiamo spesso appunto i compagni genovesi, la questione del porto, perché la questione di Suez, e cioè i blocchi che gli UTI stanno facendo alle navi commerciali, per cui partirà questa missione militare Aspides, che vede a capo proprio l'Italia, è di fatto l'ennesima prova che questo paese è in guerra, e ci sono dei risultati che si vedono immediatamente nei porti italiani come in quelli europei, per cui il traffico di merci è sceso notevolmente, anche del 65%, perché le navi a causa di questi blocchi fatti dagli UTI, questi attacchi fatti dagli UTI, sono costretti a circumnavigare l'Africa e molto spesso ad arrivare a Rotterdam e non più ai porti del Mediterraneo, come per esempio Genova, come per esempio Trieste, magari invece ad arrivare in Spagna appunto a Rotterdam. C'è qualcosa che oltre al blocco di solidarietà che è stato indetto, che vuole essere portato avanti per questo 23 febbraio, qualcosa che si dice al porto e che continua a essere l'ennesima prova dello Stato italiano in guerra?
Beh, sì, sicuramente io non lavoro in porto, ma i compagni che ci lavorano mi hanno parlato di una riduzione davvero significativa dei turni di lavoro per insomma i volumi di merci che sono inferiori alle navi che attraccano molto meno. È una fase di riorganizzazione, però certamente quella delle economie europee che si affacciano sul Mediterraneo sono le realtà più colpite da questo blocco, e questa ci sembra, non so, l'azione di solidarietà più concreta che è stata fatta a livello planetario per cercare di fermare quello che sta succedendo in Palestina. È evidente che la responsabilità di tutto questo ricada su Israele e su quello che sta facendo, dare un ulteriore contributo con il blocco della circolazione delle merci ci sembra un modo per far pagare ai padroni italiani la collaborazione con le aziende israeliane.
Certo, perché ricordiamo che appunto questa coincidenza totale dell'assetto economico, civile, sociale e militare non può passare in sordina. Opporsi significa in qualche maniera opporsi alla guerra. È difficile oggi pensare a un'opposizione da fronte pacifista, forse neanche desiderabile nei termini culturali, quanto piuttosto cercare di bloccare quelli che sono gli snodi logistici che quella guerra l'alimentano, e che alimentano anche le nostre società, fatte di merci, di sfruttamento, di merci che collegano i grandi flussi globali e che arrivano fino alla Cina, che arrivano fino all'India, dove appunto vengono prodotte, e che in maniera disumanizzante, già e ancor prima della guerra, di fatto alimentano questo stato di cose, per cui ricordarsi che il blocco del porto non significa solamente andare contro la guerra, ma significa andare contro un mondo guerra, significa cercare di disertare le logiche che alimentano la nostra umiliante vita a testa china sotto questa organizzazione sociale. Ecco perché è molto importante esserci a Genova per questo sciopero generale, che quindi non si dà come obiettivo semplicemente l'assetto simbolico, come spesso viene fatto dai sindacati, ma cerca di dare un contributo reale con un blocco che sia minimamente significativo, e con significativo non significa simbolico, ma significa avere un qualche tipo di incidenza nella realtà. La logistica, lo sappiamo bene, è uno degli assetti ora del capitalismo occidentale. Una cosa viene prodotta in Cina, una in India, una in Polonia, una in Italia, e vengono poi assemblate, oppure le merci arrivano già fatte, e comunque alimentano un mondo disumanizzato, fatto di consumo e di non sguardo rispetto a quelle che sono le reali dinamiche, e quelle della guerra che ci sono in Palestina, e quelle della produzione globale anche di armi, tant'è che, se non sbaglio, proprio al porto di Genova molte volte gli operatori del porto, gli operai del porto sono stati costretti a avere a che fare con delle merci che venivano spacciate come merci normali, invece erano appunto materiale militare. Di questo stiamo parlando oggi, cioè oltre al fatto del pericolo a cui si viene costretti, anche l'essere ingannati all'interno di un mondo in cui le cause di forza maggiore, come la guerra degli ultimi 2 anni, perché ricordiamo che siamo quasi a 2 anni dalla guerra fra NATO e Russia, e oramai a 4 mesi da quella che di fatto Israele sta perpetrando contro i palestinesi, bisogna fare qualcosa in qualche maniera, nonostante siamo alienati all'interno del flusso informazionale, della pornografia del dolore che alimenta il nostro sguardo sulle cose. L'unica cosa che possiamo fare per tornare ad avere un attimo i piedi a terra è quella di opporsi e appunto fare qualcosa di pratico.
È anche la nostra idea.
Sì. Infatti speriamo che a Genova, per ricordiamolo, per questo appuntamento che sarà il 23 di febbraio alle ore 6 in piazza Barabino, ci sia una grossa partecipazione, e che questo appello a bloccare tutto sia veramente raccolto, capendo l'importanza di qualcosa di pratico, di una lotta realmente conflittuale che esca dai pietismi che anche alla televisione, piuttosto che attraverso i vari canali di informazione, ci arrivano, e che non sono altro che un tenere la situazione in piedi sotto le lacrimone, sotto le immagini dei morti, senza far nulla, perché di fatto dai giornali, dai politici, dalle bocche di chi ha il potere c'è tutto l'interesse in questo momento a non fare nulla, mentre chi si oppone anche attraverso un blocco del porto ha l'interesse a mostrare che questa disumanizzazione della guerra, di come l'organizzazione sociale in cui viviamo è portata avanti, è qualcosa a cui opporsi con tutte le proprie forze. E non so se c'è qualcosa da aggiungere, se no magari ci sentiamo per l'aggiornamento magari lunedì prossimo, per capire com'è andata.
Ma sì, vorrei semplicemente dire: la maggior parte del traffico merci del porto di Genova passano fra le 6 e le 11 del mattino, per questo l'orario del corteo è così presto. Vorremmo essere tanti fin da quell'ora, perché il corteo attraverserà i 2 varchi che abbiamo bloccato il 10 novembre e finirà nel terzo, il varco Etiopia, che è il principale, e abbiamo intenzione di restare fino alla chiusura dei varchi, che il venerdì è alle 16. Quindi pensiamo che questo sia il modo per fare il maggior danno possibile ai terminalisti che fanno affari con Israele e con la Bari e con tutte le compagnie che trasportano le armi. Quindi ci rendiamo conto anche della difficoltà di raggiungere Genova a quell'ora, però è un appello che facciamo alle compagne e ai compagni di esserci fin dal mattino presto per fare questo corteo e bloccare tutto, davvero.
Certo, fermare il genocidio e bloccare tutto, mi sembra che le parole d'ordine dell'appello siano particolarmente puntuali e mostrano come la guerra attraversi i confini nazionali e arriva direttamente a noi attraverso il lavoro, attraverso i punti in cui siamo costretti a stare quotidianamente per non vivere alienati in un mondo guerra, cercare in primis di disertarlo e poi anche di opporvisi praticamente. Io ti ringrazio e ci vediamo sicuramente venerdì.
Grazie a te.
Ciao.
Ciao.
E andiamo sempre con un pezzo trap dopo questo invito, questo appello per il 23 prossimo, il 23 di febbraio, al blocco di Genova per lo sciopero generale lì vicino al porto. Andiamo a sentirci ora Baby Gang, passiamo da Torino a Milano e poi un'altra iniziativa sempre contro la repressione, ma non solo, contro il mondo guerra di cui parlavamo poco fa. Andiamo a sentirci Tre Occhi di Baby Gang.
Ci penso tutte le notti, sono il fuoco, non mi tocchi, yeah. Quel paese dei balocchi, baby, tu guarda i miei occhi, yeah. Sono un angelo ma con tre occhi. Ci fermo che il mio amico è nero, poi vedi che pure io sono straniero, no? Che strada prendere non lo so. Se chi ci dovrebbe proteggere poi non lo fa, fa il contrario e picchia il mio bro. Oh yeah, mi sento pesante che c'ho troppa rabbia dentro di me. Oh yeah, vorrei non sapere che cos'è l'amore, ma cazzo so bene cos'è, sto bene con me. Ogni notte mi addormento pensando a te, mi chiedo dov'è, la sento che quasi la vedo. Per questo di occhi ne ho tre, ora sono le tre. Io che scrivo e parlo di lei e continuo fino alle sei. In giro coi miei, stanotte non voglio pensarci ed alzo il volume sul Benz, yeah. Ci penso tutte le notti, sono il fuoco, non mi tocchi, yeah. Quel paese dei balocchi, baby, tu guarda i miei occhi, yeah. Sono un angelo ma con tre occhi.
Familiari per colpa dei suoi assistenti sociali, ma come si fa? Ero solo un bambino, in mezzo a tutto sto casino. Mamma guarda il tuo bambino, è sul palco a far casino. Mio padre ora mi richiama, tutto a posto piccolino. Papà sei un figlio di... eri morto, ora vivo. Tranquillo che ti do la... sappi che tu mi fai schifo. La gente prima mi snobbava, ora invece mi fa il tifo. Ci penso tutte le notti, sono il fuoco, non mi tocchi, yeah. Quel paese dei balocchi, baby, tu guarda i miei occhi, yeah. Sono un angelo ma con tre occhi.
facciamo un salto nel 2016, quando la gestione dei flussi migratori a livello di retorica pubblica, a livello di retorica politica, ricordiamo i governi Renzi e Gentiloni, venivano affrontati con parole che riprendevano delle parole specifiche. Buona parte della questione migratoria veniva presentata come da risolvere con filtri economici e di sfruttamento lavorativo, mettendo in piedi un sistema di seconda accoglienza in grado di fare la selezione sul solco dei tedeschi piani Hartz, che prevedevano di accogliere i migranti purché disposti a lavorare per un euro dopo aver imparato un po' di cultura tedesca ed essere disposti a stare laddove vi era necessità di mano d'opera, incoraggiare ed esigere, così venivano chiamati, si andò poi a schiantare con Minniti la possibilità da parte dei governi di gestirlo beceramente attraverso il welfare, visto che i dindi erano finiti, e quindi riniziò anche qua la retorica sempre più esplicita della guerra. Ma nel 2016, accanto a questo modo di fare, che prevedeva di gestire appunto la questione migratoria attraverso la selezione data dalla seconda accoglienza, ben presto smantellata, un metodo di sfruttamento che appunto voleva risolvere in chiave economica il problema per i governanti migratorio, si affiancava invece la politica dei muri. Infatti sono gli anni di Domeni, sono gli anni di Ventimiglia, sono gli anni di Calais e sono gli anni appunto del Brennero, quando il governo austriaco voleva costruire una frontiera col confine italiano, e ci fu a maggio una manifestazione per cui ora i compagni sono a processo e il 5 di marzo ci sarà la Cassazione. Stiamo parlando di condanne per 166 anni e anche un corteo che si terrà in solidarietà agli imputati a Trento il 2 di marzo. Andremo a parlare di frontiere, di questa particolare guerra che passa dal controllo dei confini e dall'innalzamento di muri spinati tra gli stati, con dei compagni trentini che parleranno non solamente della manifestazione, ma di qual è l'orizzonte storico e sociale in cui viviamo, cioè quello della guerra. Andiamo a sentirci un pezzo e poi in diretta con loro per lanciare questa ennesima iniziativa contro il mondo guerra. Andiamo a sentirci Vita di Younes La Grinta.
Questa vita sai m'ha tolto più di quello che m'ha dato, un altro colpo, un altro morto.
Oh, la grinta.
Questa vita sai m'ha tolto più di quello che m'ha dato, un altro colpo, un altro morto, una rapina e un reato. Ringrazio chi ci tiene, rispetto chi se n'è andato, ma se strade qua si muore, mai tradito chi mi ha amato. Chiedo scusa a mia mamma per questa autorità, questa siga non mi calma, sono vero, verità. Se fai questo successo qua nessuno se ne va, sono vero, realtà, chi ci tiene rimarrà. Questa è vita, fuego mala vita, vuoi fare il criminale, poi è tutto come prima. C'è chi mi critica e chi mi invidia, se vuoi darmi c'è una lista infinita. Lasciavo il divertimento quando andavo a recare, non posso più andare piano, sai che devo abusare. Salgo piano le scale, sali sempre più male, sto pensando a fare i soldi senza mai lavorare. Non si ruba chi sta peggio, sai che non l'ho mai fatto. Tu l'hai fatto e che lo dici, di questo ne fai un vanto. A momenti distratto, prima uno e poi l'altro, svuoto mente, cinto e cuore, quando esco, quando canto. È la mia T, vuole rimanere in C, sai che gli staccio la C. Tu sei solo una mezzina e ti spezzo nella mista, fumo e vado in fissa.
Sono in autostrada, oro casa bla, guida da sinistra.
Sono solo per lavoro, sento novità ma non c'è nulla di più nuovo. Mia madre dice prova, è una vita che ci provo. Vada come vada ma alla fine sono solo. Questa vita sai m'ha tolto più di quello che m'ha dato, un altro colpo, un altro morto, una rapina e un reato. Ringrazio chi ci tiene, rispetto chi se n'è andato, ma se strade qua si muore, mai tradito chi mi ha amato.
Non mi sento buona mamma, che ma succede, frate mi se fumano ancora, intende frasi non sta rivoluzione. Succede, e frate me se fumano ancora, intende frasi non sta rivoluzione.
Sono alto nel beat come a Santori, Torino alto te lo giuro, alza sante, tieni. Ho la cappa, vesto giallo, sono a Napoli, 5.30 come sfreccia, testa lesa, fair. Esco di casa sfumato a sinistra, problemi e cavi l'ho lasciati a destra. Salgo le scale di sta po po po, faccio due tiri poi mi do
torna alla testa. Me l'hanno offerto, ho detto no, no, no. CD o zero cazzo, la V, hooligan, Shebiller, son Tarawa, le Charmille, Bracage. Ho bevuto latte, acqua, sei la roba di stra. C'è chi la vende, la fa, c'è chi la compra, la dà. Ma questa è vita, fuego, mala vita. Vuoi fare il criminale, poi vuoi tutto come prima. Mia madre dice prova, ma nulla è come prima. Lotto con le iene da sera fino a mattina.
Solo, cari per lavoro. Sento novità, ma non c'è nulla di più nuovo. Mia madre dice prova, una fine che c'è dopo. Vada come vada, ma alla fine sono solo.
Questa vita sai mi ha tolto più di quello che mi ha dato. Un altro colpo, un altro morto, una rapina è un reato. Ringrazio chi ci tiene, rispetto chi se n'è andato. Ma se strade qua si muore, mai tradito chi mi ha amato.
Doriolo,
quattro minuti, siamo sempre in diretta con le libere frequenze di Radio Blackout. Dopo aver parlato dell'opposizione, del tentativo di bloccare tutto di venerdì, che speriamo sia molto partecipato in quel di Genova intorno al porto, rimaniamo sempre nel tema guerra e ci spostiamo in Trentino. Siamo in diretta con un compagno. Ciao.
Ciao, ciao a voi.
Partiamo subito da un fatto specifico che ho già preannunciato, e cioè le condanne per la manifestazione del Brennero del maggio del 2016, condanne per 166 anni per la manifestazione contro la costruzione del muro antimigranti al Brennero, quello voluto dal governo austriaco in un periodo particolarmente difficile per i governi europei di gestione del flusso migratorio. Da una parte cercavano di dirigere le cose attraverso i filtri economici, la seconda accoglienza, e dall'altro innalzando muri. Già ho ricordato che fu un anno molto particolare, ricordiamo infatti la baraccopoli che si era creata ai domeni, piuttosto che i tentativi di attraversare il canale della Manica attraverso Calais, i morti, Ventimiglia. Fu un anno molto particolare a cui si aggiunse anche questa notizia dell'innalzamento del muro al confine austro-italiano, a cui si cercò di opporsi con un corteo che ha visto ora al tribunale di Bolzano tantissime condanne per i compagni, e quindi ci sarà anche un corteo. Mi senti, Massimo?
Pronto?
Ciao, sì, mi senti? No, forse abbiamo perso.
Sì.
Ok, no, volevo per rilanciare il corteo e raccontare un po' invece come questa cosa si collega ai noi, al mondo guerra che viviamo. Ma prima magari diamo tutte le coordinate agli ascoltatori di Radio Blackout sul corteo del 2 di marzo, che appunto è in solidarietà a tutti coloro che sono stati raggiunti da così tanti anni di carcere, cercando di tentare una libertà possibile rispetto a questo mondo fatto di filo spinato, di catene, di prigioni, di gabbie e di muri.
Senz'altro. Allora, il 2 marzo, che è un sabato, ci sarà questo appuntamento che parte alle 15, quanti a Chirurgia, e non è un caso. Magari spiego perché, ed è un corteo che è contemporaneamente in solidarietà con le condannate e i condannati nel processo del Brennero. Sarà la casa il 5 di marzo e contro i muri di padroni con Gaza nel cuore.
Certo, ti sento malissimo, se riesci un po' a spostarti, perché forse la linea è un po' disturbata, non so. Tu mi senti bene?
Provo ad uscire.
Ok, sono dei problemi tra Piemonte e il Trentino, degli ostacoli telefonici.
Sì, allora. Adesso si sente meglio?
Ok, ti sento meglio. Per parlare... Dimmi.
Quindi l'idea è appunto quella di fare una manifestazione che sia contemporaneamente di solidarietà con le imputate e gli imputati del processo del Brennero, anche per intervenire nel periodo che precede la Corte di Cassazione, che sarà il 5 marzo, e per unirlo alla questione dei muri oggi, delle guerre dei padroni e quindi ovviamente di quello che succede a Gaza. Quindi non separare il discorso contro la repressione specifica contro compagni e compagni dalle battaglie contro l'orrore senza fine a cui siamo di fronte oggi.
Certo, infatti nel 2016 stiamo parlando di un periodo che sembra quasi un'altra vita, quello in cui si tenne la manifestazione al Brennero, in cui sembrava che parlare del nesso frontiera e guerra fosse qualcosa che potesse essere ascoltato solo da orecchie sensibili. Ora invece, come giustamente scrivete, ha perso nel frattempo, in questi anni, ogni carattere allusivo. Infatti la guerra, la militarizzazione, non solamente quella che ha accompagnato il linguaggio nel periodo Covid, ma tutte le procedure di controllo della popolazione interna, e poi di nuovo i discorsi a partire dal febbraio del 2022 di fatto richiamano quel continuum militare che lega tutte le questioni della vita in Occidente, quelle sia del cosiddetto fronte interno, sia quelle che poi l'Occidente utilizza verso l'esterno. E si può dire che lo Stato di Israele sta compiendo un vero e proprio genocidio nei confronti della popolazione palestinese, e che alcune procedure di questa guerra, se non tutte, sono le stesse che poi vediamo in piccoli distillati, in piccoli pezzetti, anche all'interno del territorio europeo. Ora più di 2 milioni di persone chiuse in un carcere a cielo aperto tra due frontiere sotto la pioggia di bombe, come ora stiamo vedendo anche a Rafah, sotto una minaccia praticamente di uno sterminio di questi milioni di persone che non possono andare da nessuna parte, sono già in qualche maniera e in pezzettini, come dicevo, già visti anche all'interno del territorio europeo attraverso appunto quella che è stata la gestione dei migranti in quell'anno. E la Palestina ci racconta tanto di come le politiche di guerra vengono anche affrontate qui, perché è un laboratorio quasi privilegiato, purtroppo, attraverso cui guardare quelle che sono le strategie, le tattiche, le armi che poi passano da questa parte.
Non c'è dubbio. Farei un passo indietro perché mi sembra molto indicativo. Quando il governo austriaco aveva annunciato l'intenzione di erigere questo muro anti-migranti, la conferenza stampa fatta a Brennero paese, oltre che confine, l'aveva fatta direttamente il capo della polizia. Non c'era nessun politico del governo austriaco, c'era unicamente il capo della polizia, e aveva presentato la barriera come una soluzione tecnica in senso letterale. Tra l'altro, detto in tedesco, risuonava particolarmente sinistro. E già questo è, come dire, un segno dei tempi, che anticipava tutta una serie di cose che abbiamo visto dopo. Quindi la disumanità che diventa semplicemente una soluzione tecnica. E oggi siamo non soltanto di fronte a un vero e proprio genocidio, ma siamo di fronte al primo genocidio automatizzato della storia, sì, in cui lo stesso apparato che ha mantenuto appena al di qua della morte, nella sopravvivenza, la popolazione di Gaza dall'inizio dell'assedio in avanti, poi ha deciso di arrivare al bombardamento sistematico. E in entrambi i casi la soluzione ha proprio la natura della pianificazione tecno-industriale, il che rende il tutto, se possibile, ancora più mostruoso, sia a livello di linguaggio, sia a livello proprio di strumenti utilizzati. Il fatto di definire Vangelo un'operazione di pianificazione algoritmica dei bombardamenti, chiamare Gospel il programma, è la continuazione di quello che già in potenza c'era prima, ma non aveva assunto queste forme così apertamente di massacro. basta pensare che esiste un termine tecnico proprio utilizzato dai militari israeliani che si chiama spazio di respiro. Questa formula tecnica indica il numero esatto, scientificamente calcolato, di chilocalorie di cui la popolazione di Gaza, a seconda dell'età, del peso, di cui ha bisogno per essere a un respiro dalla morte, per essere mantenuta in vita, come se fosse un gigantesco allevamento zootecnico. E questa dottrina ha pure un nome, si chiama spazio del respiro. Quando una popolazione può essere trattata come un allevamento zootecnico, il passaggio allo spazio del terrore vero e proprio è solo, come diceva il nazista Junger, il proto-nazista Junger, è solo una mossa diversa nello stesso quadrante dei comandi. E in questo senso la società israeliana è un avamposto di un mondo disseminato di checkpoint, di frontiere, di confini, e di questo è il modello. Per cui oggi rivendicare il senso di quella giornata del 2016 nel Brennero significa anche dire bisogna continuare con ancora più forza quella lotta lì, perché le frontiere, il filo spinato, la suddivisione tra chi ha diritto di vivere e chi invece è un animale dalle sembianze umane è l'emblema del nostro presente. E rassegnarsi a questo significa diventare semplicemente disumani.
Certo, infatti citi letteralmente quelle che sono le parole del ministro della difesa israeliano, che ha definito i Gazawi animali dalle sembianze umane, o il vice sindaco di Gerusalemme che ha aggiunto che non sono esseri umani e nemmeno animali, sono subumani ed è così che dovrebbero essere trattati. Se le parole dei politici israeliani sono molto esplicite, ciò non significa che lo stesso trattamento non sia quello che è stato riservato negli ultimi 20 anni a chi cercava di attraversare i confini per arrivare in Europa, perché di fatto di questo si tratta. Se vediamo le immagini, soprattutto del 2016, lungo le frontiere, per esempio, della rotta balcanica, che è quella che poi sarebbe finita naturalmente al confine italo-austriaco, vediamo come si può essere trattati, come si può essere lasciati nella morte, attraverso, da una parte, la gestione umanitaria delle associazioni o di alcune ONG che appunto gestiscono i contorni di questo orrore, e poi d'altra parte una serie di tecnologie che sono sia quelle fisiche, perché ricordiamo che lungo la rotta balcanica quelli che sono i chilometri di filo spinato oramai sono migliaia e migliaia, sia attraverso nuove tecnologie high tech che si cerca appunto di implementare in questo grande cordone di difesa della fortezza Europa e degli interessi occidentali e territoriali. Infatti sono tante le strategie attraverso cui si vede questa guerra. Come ben dicevi, Israele su la Palestina attua un vero e proprio paradigma di guerra, ma pezzettini di questo paradigma di guerra si possono già vedere, per esempio, nella gestione non solo delle frontiere ma anche del pacchetto sicurezza, l'ultimo del governo Meloni, in continuità con tutti gli altri, ma in generale contro anche la popolazione, quella che si pensava un tempo a riparo sotto il cappello grande del diritto e che abbiamo visto negli ultimi anni essere continuamente oggetto di un controllo e di una mobilitazione totali che quella guerra ricordano. Per esempio, la gestione del Covid è stata praticamente uno spartiacque sostanziale che ha introdotto anche nella mentalità delle persone l'idea di poter essere controllate in ogni loro movimento e, come dicevi tu, di essere gestite non più solamente dalla sordida politica ma anche una serie di strumenti tecnici che vengono spacciati come la soluzione oggettiva, e di questo sicuramente il Covid è stato un esempio emblematico. attraverso questo paradigma, quello della tecnica, quello della soluzione del problema di causa di forza maggiore, e così che viene appunto governata la popolazione di Gaza attraverso l'utilizzo della guerra spudorata, della guerra e della violenza e dell'annichilimento e del genocidio, che oramai non hanno più bisogno di nascondersi. E ricordiamo che quando delle parole così atroci come quelle che abbiamo ricordato essere state proferite dal ministro della difesa piuttosto che dal vice sindaco di Gerusalemme vengono proferite, significa che il grado di disumanizzazione è tale per cui tutto l'umano non vale nulla, tutti gli umani non valgono nulla, almeno la parte che non ha possibilità economiche e di potere, perché quello che può essere detto per la popolazione di Gaza in questo momento può essere detto per tutti quanti laddove non hanno appunto delle possibilità economiche e di potere diverse che gli permettano di essere nella fascia dei salvati e non quella dei sommersi. Viviamo quindi in un mondo che sta allargando sempre di più la fascia di esclusione. Questa fascia di esclusione non è semplicemente, come si diceva fino a qualche anno fa, un'esclusione dalle possibilità di avere i servizi sociali, di avere uno stipendio, di avere un salario. Qui bisogna dire che la fascia d'esclusione coincide con lasciar morire nei momenti migliori o nell'assassinio, nelle mega morti, come direbbe Gunther Anderson, nelle questioni peggiori. Quindi siamo ben al di là dell'esclusione sociale. Qui siamo nel vero e proprio genocidio o nel tentativo di decimazione della popolazione che è ritenuta inutile.
Senz'altro, infatti il presente veramente risuona in modo drammatico con certe pagine lucide del passato. La stessa Hannah Arendt diceva che se in futuro, parlava degli anni 50, delle masse umane consistenti tornassero a diventare superflue dal punto di vista economico, quindi considerate inutili, certe tentazioni totalitarie tornerebbero con tutto il loro strumentario. E di questo è avamposto e modello lo Stato di Israele in forma più brutale, perché lì c'è una specificità inaggirabile che si chiama colonialismo di insediamento, ma è un modello proprio di cosa fare per il capitalismo degli anni a venire, di masse crescenti considerate eccedenti e superflue. E quindi quella che oggi è una gestione tra il poliziesco e l'umanitario tra virgolette, domani potrebbe assumere le forme più brutali. E quello che spesso un certo antirazzismo non coglie è che i gruppi umani, i gruppi sociali, pezzi di classe proletaria mondiale su cui si esercita l'odio razzista, la xenofobia, sono preventivamente schiacciati dal punto di vista materiale. Non è così una questione culturale di odio che non si capisce. Prima dei pezzi di società vengono schiacciati dal dominio economico, politico, dalla tendenza alla guerra, e proprio per questo vengono inferiorizzati, non il contrario. È proprio perché i palestinesi già sono costretti a vivere, soprattutto a Gaza, come se fossero in un allevamento zootecnico, che vengono definiti animali.
Certo.
Vengono definiti animali e per questo allora vengono disumanizzati. La disumanizzazione è un processo materiale e di questa tendenza gravida davvero di mostri è modello e avamposto. Questo è un lato, però c'è l'altro lato, perché non possiamo sprofondare nella disperazione, ma neanche vendere ottimismo a quattro soldi, insomma. Bisogna cercare di essere il più possibile lucidi. L'altro lato è la forza che arriva dalla resistenza del popolo palestinese. Oggi la questione palestinese è un grido di riscatto, di volontà di liberazione per oppresse e oppressi in ogni angolo del mondo.
Certo.
E questo intreccio tra la lotta di classe alle nostre latitudini e una liberazione dal sionismo che non può che avere caratteristiche rivoluzionarie, quale che sia l'ideologia nelle teste di questo o quel gruppo della resistenza, cioè lo smantellamento del sistema coloniale israeliano, il che vuol dire un colpo secco all'imperialismo occidentale che lo sostiene, è un processo che aprirebbe degli scenari inediti di possibilità di emancipazione, ed è per questo che la repressione è così brutale, grottesca, che anche per due cose dette sul palco di Sanremo arriva il comunicato e poi quei tragicomico imbecilli della Lega che ipotizzano addirittura il DASPO dopo gli stadi, dopo gli spazi pubblici e dopo questa quella protesta addirittura per le trasmissioni culturali, per quelli che riportano contenuti politici. Cioè questo delirio di propaganda è indicativo del fatto che la controparte sa che il reame ha, come dire, ha dei fondamenti potenzialmente fragili, ed è questo su cui bisogna insistere nelle battaglie di libertà contro la guerra, che oggi si aprono scenari inediti da tutti i punti di vista, non solo di disperazione, anche di riscossa. E direi di più, ecco, un linguaggio che magari farà un po' impressione ad ascoltatori e ascoltatrici, di redenzione.
Sì.
Umana, sociale.
Sì, sì. No, direi che è un termine che in questo caso, nei tempi che viviamo, è scientemente detto, anche perché ricordiamolo, prima citavi Hannah Arendt, e quindi i campi di concentramento e la Shoah non furono l'assoluto negativo della storia, ma un modello epistemologico, tecnico, scientifico e politico della modernità europea. E quando, come ricordavi, si ripropongono le stesse situazioni di questa umanità eccedente in tempi di guerra così generalizzata, possiamo affermare, quello che raccontavi poco fa nella dimostrazione, che il gesto e la parola tornano a essere significanti, tornano a dire qualcosa, per cui opporsi senza dire mezze paroline ma dicendole chiaramente e pensando di organizzarsi, come sarà a Genova per il blocco di venerdì, per lo sciopero generale, o anche fare manifestazioni per un'idea di umanità libera, è qualcosa che potrebbe tornare a essere molto forte e che riecheggia già in questo, come ben dicevi, reame che sta cascando, riecheggia già nei cuori di molti, e bisogna semplicemente trovare le modalità giuste per intercettare questi sentimenti in questo periodo così, che sembra così terribile, ma in cui forse si può riniziare a fare qualcosa che dia veramente fastidio.
Sono d'accordo, ed è per questo che è importante fare il possibile, cortee, iniziative, perché un numero non proprio esiguo di compagni e di compagni non siano fuori gioco tra galera e altre misure, perché in questo momento la forza dei compagni e delle compagne è fondamentale per dare il nostro contributo in un contesto storico che è drammatico, ma allo stesso tempo mette in moto delle energie inedite, non sappiamo dove ci porteranno. Per una parte della gioventù, anche di questo sciagurato paese, quello che sta succedendo a Gaza è una sorta del loro Vietnam. Scoprono che l'Occidente capitalistico, con i suoi putridi valori, è interamente complice dello sterminio di un popolo. E come si convive con questa consapevolezza? O la si manda a dormire, che poi in realtà il corpo i segnali li dà lo stesso, e quindi sei insonne, perché comunque gli errori del mondo ti penetrano anche se vuoi far finta di niente, oppure dai a quella rivolta etica senza la quale la gioventù è finita gli strumenti della propria potenza, o certo, anche della propria disperazione, o l'intreccio delle due cose.
Certo. Ricordiamo appunto che per offrire il proprio cuore a delle cause che necessitano ora di emergere potentemente, anche la solidarietà ai compagni e alle compagne che per quell'idea di umanità e di libertà rischiano anni e anni di carcere. Ricordiamo ancora una volta in chiusura l'appuntamento a Trento per il 2 di marzo davanti a Sociologia alle ore, dicevi?
Alle ore 15.
Alle ore
a Sociologia 15. Ho promesso all'inizio di dire due robe, ecco, se mi consenti.
Sì, sì, c'è ancora, abbiamo ancora due minuti.
Perché in questo momento, cioè negli ultimi mesi, Sociologia è tornata ad essere uno spazio importante, ci sono state delle occupazioni di aule e non solo, blocchi parziali della didattica, cortei interni contro le collaborazioni tra l'Ateneo Trentino, il suo rettore che fa parte della Fondazione Medor di Leonardo, Finmeccanica, il più grosso produttore italiano d'armi, e anche l'Assemblea in solidarietà con la resistenza palestinese, che vede partecipare sia studenti che lavoratori e altri qua di Trento, si tiene proprio a Sociologia. Lì c'è un intreccio di energie e di questioni, dall'incarcerazione tecnologica, la guerra, Gaza, il controllo sociale qui, le nostre vite, eccetera, che è, io sono un ottimista, incoraggiante.
Sì, speriamo che appunto ci siano nuove forze di risveglio di consapevolezza, come dicevi tu. E ricordiamo quindi il corteo per sabato 2 marzo alle ore 15 in via Verdi davanti a Sociologia a Trento. Io ti ringrazio e ti saluto e ci vediamo prestissimo.
Grazie a te e un saluto a chi ha ascoltato. Buona serata.
Ciao ciao, buona serata. E sono le 19, le 20 e 30, finisce così Macerie su Macerie, e voi non lasciate le libere frequenze di Radio Blackout perché le dirette continuano con Radio Calacuta. Ciao da Francesca.
Torino Halaman 1054, Z pensa al futuro di suo fratello. Io non ci penso agli sbagli che hai fatto, perché un giorno uscirai e sarà tutto più bello. Ho un amico che ti vende la coca, una mano per darla via, l'altra per chiamare a Nokia. Da una vita, la strada è la mia scuola, parla bene o ti scavo una buca, poi ti ci avvolgono le lenzuola. Ho un amico sbattuto fuori casa, vive la vita di strada, sua madre non c'è mai stata. Taglio rasato e giacca sportiva, mille sbatti nel quartiere, il quartiere sai che lo tifa. Sono giù per qualche centinaio,
casa mamma non lavora, mio padre fa l'operaio,
seduto mentre piango tra lacrime e disagio,
lascio segni sull'asfalto per la merda che ho passato.
Ho visto grandi firme, finisco a dare pasticche, o spingo su un G-class o finisco al canale 5. Si aggrappano alle palle giudici poi giornalisti, giro incappucciato in strada, se troie non le ho mai viste. Circondato da telecamere, carico armi da fuoco, vogliono le impronte al dito, chiuso gli anni in sottovoce. In corpo alcol ed ansiolitici, fan passare il nervoso. Papà m'ha ben addestrato per ogni pentito e frolo. Casta bassa fra i palazzi, giro al buio a fare spensi. Sempre pensato ai miei cazzi, per gli infami e gli occhi aperti. Kalashnikov sepolti, guardie con i lampeggianti. Faccio una piazza pulita se partono inseguimenti. Senti, metti in culo l'antiproiettile. I soci sono svelti, ti fan tutto babbo, sbrigati. Pochi secondi per da chiudere sti pacchi, stanno un'intera vita poi a smacchiare i fascicoli. Torino ha la mano 0154, Z pensa al futuro, il futuro